Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno e buon anno. Comincia questo nuovo ciclo, questo nuovo anno di Uomini e Profeti. È sabato 4 gennaio 2020. Un saluto da tutta la redazione di Uomini e Profeti, dalla voce di chi vi sta parlando, Felice Cimatti, dai curatori di questo programma Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Ricordiamo anche in redazione ci sono Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia è di Benedetta Caldarulo, alla console c'è Luciano Panici. Oggi vi proponiamo come primo appuntamento, come prima discussione di quest'anno di Uomini e Profeti, una discussione che parte da due libri che affrontano da punti di vista abbastanza alla fine congruenti una questione che qui tante volte è tornata dentro Uomini e Profeti: il rapporto da un lato fra la parola e la potenza della parola, anche la violenza della parola, e dall'altro lato però la questione che pure ci interrogava era se esisteva nel mondo antico, perché la parola di cui stiamo per occuparci è in particolare la parola, la violenza, la potenza attraverso e dentro l'Iliade, se nel mondo greco invece esisteva un modo, uno spazio al di là della nostra contingente situazione vitale in cui si potesse recuperare una qualche forma di conciliazione fra la parola e la spada, come è il titolo del primo libro che stiamo per presentare. Intanto saluto le due ospiti con le quali iniziamo questo anno nuovo a Uomini e Profeti. Saluto Francesca Piazza dagli studi RAI di Palermo, ben arrivata.
Buongiorno.
Buongiorno, ben arrivata con noi. Allora, Francesca Piazza insegna all'Università di Palermo. Il libro che ci ha dato lo spunto per questa discussione si intitola La parola e la spada, violenza e linguaggio attraverso l'Iliade, pubblicato dal Mulino. E poi l'altra voce, Doralice Fabiano. Buongiorno, ben arrivata anche
Buonasera.
A lei. Buongiorno a Doralice Fabiano, che insegna all'Università di Milano. Il libro con il quale affronteremo il tema di cui abbiamo appena accennato si intitola Senza paradiso, miti e credenze sull'aldilà greco, anch'esso pubblicato dalle edizioni del Mulino. Comincerei con lei, Piazza, perché il suo libro pone molte questioni, in particolare pone questioni che hanno a che fare moltissimo con l'attualità. Si sente tante volte ripetere, di fronte a dichiarazioni molto crude talvolta di uomini politici oppure quelle che possiamo trovare nei social, qualcuno risponde: va bene, ma quanto te la prendi? In fondo sono soltanto parole. Ecco, partiamo da questo: sono soltanto parole, sono veramente soltanto parole, Piazza?
No, naturalmente no, non sono soltanto parole, anche perché poi uno dei tentativi che ho fatto attraverso questo libro, il punto è che le parole non sono mai da sole, le parole sono sempre all'interno di relazioni, di rapporti sociali, di rapporti soprattutto di gerarchie sociali e di rapporti di forza, e quindi le parole che ci diciamo nei contesti reali non sono mai soltanto parole, e possono avere anche la funzione di esercitare violenza, una violenza tutta particolare, che non è soltanto violenza verbale, ma una violenza che proprio si intreccia con la violenza tout court, con la violenza fisica.
Ci sono tanti luoghi comuni, tanti anche proverbi, no? Ne ferisce più la parola che la spada. Questo funzionava anche nel mondo greco? Era percepita la potenza della parola, potenza anche offensiva, anche proprio quasi appunto annientatrice della parola, Piazza?
Sì, era molto, c'era una fortissima consapevolezza del ruolo della parola, non solo nelle relazioni sociali, ma proprio nei contesti di guerra, nei contesti di battaglia. Tra le dotazioni del guerriero greco c'era anche la capacità di usare la parola sia per comandare, quindi per dare gli ordini, sia per aggredire non soltanto il nemico ma anche i compagni, gli appartenenti allo stesso schieramento, che venivano rimproverati con funzione di sprone alla battaglia. Uno degli aspetti forse più interessanti del ruolo della parola nella guerra, almeno nella guerra raccontata nell'Iliade, ma credo che si tratti di una funzione ancora presente non solo nelle situazioni di guerra ma anche in situazioni meno aggressive, meno violente, come nello sport, diciamo, la situazione dell'allenatore o anche dei compagni che aggrediscono verbalmente i compagni per spronarli alla vittoria.
Lei fa spesso l'esempio nel libro, no, di quel celeberrimo incipit del film Full Metal Jacket, quel sergente che comincia insultando le reclute e le reclute subito accettano quella condizione. Quello è un punto che poi affronteremo e poi facciamo entrare dentro questa discussione anche Doralice e Fabiano, però ancora una volta forse possiamo precisare questo elemento. Allora lei ci sta dicendo che la parola non è qualcosa che si aggiunge alla nostra condizione. Certo, c'è anche il conflitto fisico nella vita degli esseri umani, tuttavia un conflitto fisico, uno scontro fisico che non passi per la parola, forse non è propriamente un conflitto fra esseri umani, potremmo dire.
Sì, esattamente. La scena di Full Metal Jacket che ha citato è esemplare, secondo me, di un certo modo di usare la parola violenta che viene appunto accettata anche dal destinatario, dal bersaglio di questa violenza. In quel caso, in quella scena c'è un finale tragico perché la accettano tutti tranne Pallalila di Lardo, che uccide il sergente e si suicida, quindi è un esito particolarmente tragico, mentre purtroppo nella normalità questo tipo di uso della parola violenta è accettato come una forma della relazione in alcuni contesti, e sono assolutamente d'accordo sull'idea che non c'è la violenza tipicamente umana, non è mai soltanto né fisica né verbale. È un po' quello che ho cercato di mostrare attraverso l'analisi dei passi dell'Iliade, scegliendo l'Iliade come un testo esemplare, nel senso che penso che alcune situazioni si possano considerare appunto paradigmatiche di realtà, di situazioni diversissime oggi naturalmente, ma che in cui si mette in evidenza questa stessa caratteristica, cioè che la violenza tipicamente umana è una violenza che è sempre non semplicemente accompagnata dalle parole, ma realizzata attraverso le parole.
Doralice Fabiano, quando due persone si insultano, quando due persone si dicono qualcosa di tremendo, a parte se ci sono eventualmente delle conseguenze anche legali, diffamazione eccetera, però comunque si può anche pensare che ci sia un modo, al di là della nostra esistenza, in cui queste nostre accuse, queste nostre invettive poi verranno conteggiate e qualcuno ne terrà conto e poi verremo o puniti o ricompensati per quello che abbiamo detto o fatto. E partiamo dal titolo, il suo libro, che invece subito smonta questa idea, Senza Paradiso. Lei subito, fra l'altro, mette anche fra parentesi, non avere paradiso vuol dire naturalmente non avere neanche un inferno. Allora, come si vive un mondo che è tutto il mondo che si vive, perché se non c'è paradiso, che cosa c'è dopo la vita per un greco? Cosa c'era, Doralice Fabiano?
Ma innanzitutto bisogna dire che per i greci antichi, che avevano una religione che era senza dogmi, diciamo c'erano più tante idee relative all'aldilà che erano tutte abbastanza equivalenti, nel senso erano profondamente diverse magari nella tipologia di descrizione, nella tipologia di immagini che proponevano dell'aldilà, e però non vi era nessun obbligo a credere in una piuttosto che nell'altra, quindi ci troviamo di fronte a un aldilà plurale. Questo non vuol dire però che non ci fosse l'idea che gli dèi intervenissero e tenessero conto delle azioni ingiuste, potevano essere appunto gravi violazioni delle norme sociali che avvengono sulla terra, però spesso gli dèi, diciamo, si preoccupavano di punirle su questa terra piuttosto che nell'aldilà. Però ci sono anche dei casi, e penso soprattutto a certe immagini della tragedia antica, in cui persino il dio dei morti, che è Hades, tiene conto, come se fosse un magistrato dell'Atene classica, di tutte le ingiustizie che vengono commesse dagli uomini, e ne tiene conto nell'aldilà. Anche se bisogna dire anche che, a parte alcuni personaggi mitici, che sono i cui miti appunto sono molto conosciuti, quello di Sisifo, quello di Tantalo, queste punizioni nell'aldilà restano sempre abbastanza diciamo senza dei confini certi, non sono molto ben descritte.
Cioè la vita da vivere era questa vita.
Eh sì, la vita da vivere era questa vita, e noi ci aspettiamo, gli greci si aspettavano di essere puniti o ricompensati in questa vita. Soprattutto bisogna dire anche che ci si attendeva che quello che noi facciamo, quindi la responsabilità delle azioni compiute, non ricadesse solo sulla persona, sull'individuo, ma anche sulla sua famiglia e sulla sua città, quindi sui cerchi, diciamo sulle cerchie sociali alle quali l'individuo appartiene, perché c'era un'identità molto più sociale di adesso e molto meno individuale, ecco.
Questo elemento sociale piazza, no? Il suo libro risulta molto bene quanto quando si trattava di insultare qualcuno si partiva molto indietro dalla persona, si partiva dagli antenati e prima ancora possibilmente ancora più indietro. Non veniva mai colpita la singola persona, la violenza greca doveva essere proprio radicale, era la stirpe intera che veniva messa in questione.
Sì, generalmente sì, anche non soltanto nelle situazioni di insulto questo aspetto della stirpe viene fuori, perché un aspetto interessante nella situazione del duello, per esempio nell'Iliade, che più che l'insulto tra i due contendenti, la parola veniva utilizzata proprio per il racconto genealogico, nel senso che l'insulto, tra insultare significa denigrare, quindi svilire il nemico era un po' anche svilire l'altro combattente, cioè se io vinco un rivale di scarso valore in realtà non ho vinto granché, mentre invece se il racconto delle rispettive genealogie faceva parte del duello, proprio perché si inseriva oltre l'individuo la forza della stirpe, e tanto più ed importante era la stirpe, tanto era più
quindi onorevole
il duello e quindi eventualmente la vittoria o al contrario disonorevole la sconfitta, più dell'insulto vero e proprio, che non è molto utilizzato in questi contesti, anche perché ovviamente
l'Iliade,
è un contesto epico e quindi anche il tipo di linguaggio e l'insulto si trova più facilmente nei testi diciamo comici, però è comunque un uso con scopi violenti della parola, anche quando non è strettamente insultante. Anche questo è un aspetto che mi sembra interessante, perché in genere quando pensiamo alla violenza verbale pensiamo soltanto all'insulto o a termini che sono esplicitamente offensivi. Invece è possibile fare una forma di violenza anche più subdola attraverso forme espressive che non sono offensive di per sé, ma che esercitano comunque una forma di potere di violenza.
Dorotea Fabiano, durante questi duelli che sono verbali e poi talvolta diventano anche fisici, però appunto abbiamo capito quanto la dimensione verbale sia interna al conflitto, le idee di questo mondo senza paradiso assistono, giudicano, guardano, oppure se ne stanno nell'Olimpo presi dai fatti loro?
Diciamo che gli dèi sono sempre presenti e guardano, non è detto appunto, come abbiamo detto, che la punizione poi si svolga effettivamente in un al di là, però è interessante anche vedere diciamo che le punizioni che sono proposte nell'aldilà greco a volte sono caratterizzate proprio da da una specie di inversione di questa volontà di primeggiare che è proprio dei guerrieri greci, questa volontà appunto di essere i migliori, che è tipica dei poemi epici, come abbiamo appena detto. E quindi le punizioni che sono proposte a volte nell'aldilà sono delle azioni in cui c'è una continua frustrazione, un'impossibilità di raggiungere veramente una vittoria, un obiettivo.
Sì, si fa tanta, lo è.
Esatto, basti pensare a Sisifo, che è proprio proverbiale per noi, ma anche tanto. Quindi diciamo che si nota un'inversione a volte di questo tema, cioè come se nell'aldilà si invertisse questo modello epico di volontà di primeggiare, ecco.
Questo è interessante, Piazza, non deve arrivare, mentre il duello verbale, il duello fisico, comunque alla fine c'è chi vince e chi viene sconfitto, rovesciare questo rovesciamento era interessante, diciamo il contrappasso è che non si arriva mai alla conclusione, ritorna anche nella sua lettura.
Sì, sarebbe la peggiore delle sconfitte non essere né vinto né non riuscire a portare a compimento la contesa. Non ci sono casi.
Cioè, non c'è il pareggio.
No, non c'è un vero e proprio pareggio, un solo caso, il duello tra Ettore e Aiace, che viene sospeso, non è propriamente un pareggio, ma è arrivata la sera e quindi il duello si ferma, ma altrimenti, oppure c'è un duello che non viene combattuto perché i due, proprio attraverso il racconto delle rispettive genealogie, si riconoscono come legati da un rapporto di ospitalità tra le famiglie, in quel caso non si può combattere, ma non sono casi diversi, sono due casi rari, è comunque una conclusione, non è un caso di interruzione voluta per punizione o per volontà degli dèi. Gli dèi poi intervengono spesso a salvare durante il duello il loro beniamino, questo sì, un tipo di intervento diverso ma che non ha un valore di contrappasso, di punizione, fa parte del modo in cui gli dèi partecipano alla guerra di Troia, perché sono parte in causa in qualche modo in questo specifico testo.
Quindi anche in questo senso una trascendenza che molto mette le mani e non solo, diciamo, nella nostra vita. Sì. A proposito di Pareggio, allora Alice Fabiano, lei apre il suo libro con una data, il 3 maggio 2007, in cui viene ufficialmente dichiarato dalle gerarchie cattoliche che non esiste propriamente il limbo che sarebbe una specie, esatto, di pareggio fra male e bene. Qual è il senso filosofico di questa scomparsa, che non ci sia più limbo?
Ma diciamo che è un passo, è una decisione importante proprio dal punto di vista di chi studia le rappresentazioni dell'aldilà, perché permette di vedere, come il testo del resto dice esplicitamente, che si tratta di un vero e proprio aggiornamento di una rappresentazione che ormai invecchiata, che non è più capace di fornire risposte adeguate agli interrogativi che sono posti dalla società contemporanea. Quindi la motivazione ufficiale è proprio che il grande numero, per esempio, di bambini non battezzati ci deve indurre a pensare piuttosto alla infinita misericordia di Dio, e che quindi questa posizione del limbo ormai sia sostanzialmente non vada più d'accordo con quello che gli uomini ben vivi pensano della religione e del mondo dell'aldilà.
No, era interessante questo elemento di ferocia del mondo greco, e però una ferocia tutto sommato, ancora lei Piazza, poi cominceremo anche a raccontare in altro modo quel tema di oggi attraverso la musica, una ferocia che comunque una ferocia come, sì, è spietata, ma allo stesso tempo è come se fosse ragionevole però in qualche misura, e non è una ferocia insensata, oppure sì, è anche la ferocia, pensiamo a Achille, pensiamo a certi eroi, forse è insensata, però leggendo il suo libro si ha più la sensazione che sia una ferocia inserita in un contesto, in un quadro, che riesce in qualche modo a governarla, sempre mantenendo il suo aspetto di violenza.
Per certi versi sì, ma non del tutto, in verità. Nel senso che ci sono la minore ferocia è legata forse al fatto che siamo dentro una guerra, comunque un assedio, una guerra in qualche modo regolata, ma c'è un caso, proprio il duello finale, che è invece un caso di grande ferocia, di accanimento sul cadavere. Ci sono diversi altri duelli che invece sono piuttosto privi di compassione talvolta tra i nemici. Non sono sicura che si tratti davvero di un contesto di una violenza meno efferata.
Forse l'ho chiesto qualcosa, sì, che ha a che fare più su come ci abbiamo raccontato il mondo greco.
Sì, in realtà forse dipende, questo sì, c'è più pietà, forse c'è un aspetto, c'è meno gloria, meno opposizione tra vincitori e vinti, come se ci fosse una sorta di compassione del narratore verso i combattenti in generale. In molti altri racconti successivi,
un po' come Tolstoj in Guerra e Pace, quando racconta, sì, sì, le vicende della, sì, guerra e dei vincitori e dei vinti.
Quindi più che la compassione tra i guerrieri, c'è una qualche indulgenza da parte di Omero, diciamo, di chi per lui della voce narrante.
Allora, Alice Fabiano, si ricordi, le chiederemo ora, comincerà anche il percorso musicale in questa puntata di Uomini e Profeti, però il tema della pietà in questo mondo senza paradiso che ruolo ha? Ora ascoltiamo Sempiterni Lumi, l'aria di Polissena, la figura mitica, anche se non è presente in Omero, della figlia di Ecuba, oggetto di diversi racconti, fra cui quello in cui fu sacrificata per la morte di Achille, innamorato di lei e caduto appunto in tranelli verbali. Qui siamo dall'Ecuba di Nicola Antonio Manferoce, 1791-1813, nella interpretazione di Anna Caterina Antonacci, accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Massimo De Bernard. Allora, dice Fabiano, eravamo rimasti in sospeso sulla figura, sulla presenza, se c'è presenza di pietà in questo mondo senza paradiso che lei ci racconta nel suo libro.
Ma sì, ci sono in realtà delle figure divine che mostrano pietà nei confronti dei defunti, e si tratta soprattutto di Persefone e Dioniso in alcuni testi straordinari che possediamo, che sono le cosiddette lamelle orfiche, in cui si consiglia, diciamo, c'è una specie di prontuario, di istruzioni per il defunto, in cui si consiglia al defunto di recarsi presso Persefone e di presentarsi a lei come supplice. Si intende che questi defunti avevano probabilmente in vita si erano sottoposti ad alcune iniziazioni, quindi alcuni riti particolari in onore della dea, e che quindi potevano invocare una benevolenza che gli avrebbe assicurato una posizione privilegiata nell'aldilà, per esempio. Questo è uno dei casi. Ora, questa posizione privilegiata consisteva probabilmente nel riunirsi con gli altri iniziati in un luogo che spesso era presentato come un prato fiorito, come un luogo molto, molto bello, e in un luogo che non è privo di luce, ma in cui splende un sole, splende una luce sottoterra.
No, pensavo alla luce, pensavo all'ombra, tornavo al tema, le sue parole, Fabiano, mi hanno fatto tornare un punto del libro di Francesca Piazza, ora glielo proponiamo. Lei comincia il primo capitolo citando da quel saggio famoso di Simone Weil l'Iliade o il poema della forza. Allora, però lei ci sposta più forse sul piano, appunto, se il conflitto è il conflitto anche verbale, il duello verbale, più forza o, come dice appunto il titolo di questo primo paragrafo, o più persuasione, Piazza?
Sì, in realtà la sensazione è che le due cose si intreccino e che c'è un modo di esercitare forza attraverso la parola aggressiva, la parola che si fa arma in qualche modo. Non si tratta tanto di una critica al giudizio di Simone Weil, ma
anche forse
nel senso che si tratta più di intendere come poema della forza la forza tanto del braccio quanto della parola. Credo che sia la figura, per esempio, la figura di Zeus è emblematica da questo punto di vista, perché Zeus comanda, esercita il suo potere, un'espressione che si ritrova più volte lungo il poema, con la mano e con la forza, e con la parola, scusate, cioè in entrambi i modi, e gli altri non possono che sottostare. Tra l'altro i due aspetti si intrecciano, perché per esempio le minacce di Zeus fanno sempre allusione alle sue mani, alle mani invincibili con cui Zeus può minaccia con la parola, ma minaccia, e la sua minaccia è efficace perché anche non solo potente, ma anche forte fisicamente. Quindi un po' l'idea è che è vero, sì, che è il poema della forza,
ma
è
una forza divino.
Sì, e che non è è un poema della forza, ma non soltanto della forza fisica.
Questa forza, questa minaccia, Doralice Fabiano, senza paradiso, lei dice subito, però anche senza inferno. Che condizione è allora quella dopo la vita in cui non c'è né il paradiso né l'inferno?
Ma diciamo che i greci immaginavano che a parte individui particolarmente meritevoli o parte individui particolarmente invece colpevoli di atti efferati, di atti particolarmente gravi, l'essere umano medio, quello che insomma ha fatto qualcosa di bene e qualcosa di male, si potesse attendere in realtà una sorte abbastanza triste ai nostri occhi. Nell'Odissea è narrato perfettamente questo quadro, è il quadro di un'umanità che si aggira nell'aldilà, quindi in un posto senza luce, in un posto freddo e umido nella concezione dei greci, senza più alcuna memoria della vita terrena, quindi avendo smarrito completamente l'identità che avevano in vita. Quindi si tratta di una concezione molto diversa da quella che è la nostra, ma è come se la morte producesse la definitiva separazione tra i due mondi, cioè quello ovviamente dei vivi e quello dei morti, attraverso un oblio che si stende come una cortina tra i due.
E questo torna a Piazza con l'idea che con il duello lì è la vita, lì si vince, si perde, però lì è la vita da vivere, poi dopo si vedrà, e comunque non sarà mai l'altezza di quel momento davanti alle mura di Troia in cui gli eroi si scontrano e rischiano la vita o rischiano dall'altro punto di vista la gloria, a Piazza.
Sì, lì nel tema della morte è più affrontato nei termini degli onori funebri dopo la morte, quindi sempre comunque qualcosa che riguarda i vivi, quelli che restano.
Quelli che restano.
Sì, una tipica minaccia all'interno del duello, che poi è quello che effettivamente Achille realizza con Ettore, è la minaccia della cosiddetta Ichia, cioè che il cadavere resti insepolto in pasto agli uccelli, ed è questo il tipo di la presenza della morte.
Possiamo dire, Piazza, che la trascendenza nel mondo greco è proprio affidata alla gloria?
Sì. Sì, penso proprio di sì. Il restare nella memoria di chi del racconto, come appunto nel caso dei poemi omerici, la gloria quindi intesa proprio è la gloria di chi ci può raccontare. La mia vita rimane nel racconto degli altri, nel racconto delle mie gesta.
Doralice Fabiano, no, in questo senso è Omero la gloria di quegli eroi. Sono morti, sono polvere da migliaia di anni, e tuttavia ancora qui stiamo a parlarne. Non è l'anima, nel senso in cui possono credere nell'anima varie religioni, allo stesso tempo è qualcosa che c'è ancora, è ancora nelle nostre esistenze. Doralice Fabiano.
Sì, sicuramente è proprio questo il quadro. Nel mondo omerico la gloria è perpetrata dai racconti sulle gesta di questi eroi. Nell'aldilà c'è poco e nulla che rimane. E in effetti, in questo senso, l'aldilà che viene raccontato da Omero nell'Odissea è proprio un'inversione del modello di gloria che è perseguito dagli eroi in vita, in battaglia, nei duelli di cui abbiamo appena parlato. E quindi è una visione appunto molto molto triste, a tal punto che ad un certo punto Achille nell'aldilà dice a Odisseo che insomma avrebbe preferito essere anche un uomo umilissimo ma vivo piuttosto che re tra i morti.
Certo, che cambiamento radicale, no? Rispetto al mondo in cui noi viviamo, forse al mondo in cui stiamo assistendo alla fine del mondo in cui abbiamo a lungo vissuto, però certo, quale radicale cambio di prospettiva, Doralice Fabiano, rispetto al modo di vivere che poteva avere, almeno quello che ci raccontano appunto i miti, l'Iliade, l'Odissea, un uomo greco, qualcuno che vivesse all'altezza anche della difficoltà di un'esistenza del genere, rispetto a epoche in cui si è a lungo pensato che la salvezza fosse di là da venire, che fosse comunque non coincidente con la vita che si conduce effettivamente. Fabiano.
Sì, esatto. Diciamo che tutta la religione greca, del resto, tutta la civiltà greca.
Verrebbe da chiedersi in che senso è una religione questa.
È una religione senza al di là, infatti, è proprio per questo penso che vale la pena di studiarla, perché è una religione che mette alla prova la nostra concezione di religione. È una concezione in cui è più importante essere rispettosi degli dèi qui, fare i riti con cui bisogna onorarli, rispettare le regole che ci hanno dato, ma in cui è difficile immaginare in effetti una responsabilità individuale dei nostri atti che si proietta in un mondo altro e trascendente. Se gli dèi puniscono, lo fanno qui adesso, oppure magari si prendono il loro tempo, perché questo è sempre avvenuto, ma non puniscono la persona che ha commesso questi atti, puniscono la sua discendenza o addirittura un'intera città. Quindi gli elementi solidali, ecco.
Sempre rimane contemporanea la stirpe, la socialità, ma anche la vita che si vive. Ora ancora un altro momento di musica e di voce, in particolare oggi abbiamo cercato soprattutto voci per commentare le parole dei nostri due ospiti, e poi torniamo con Francesca Piazza. Le vorrei chiedere se questi duelli, questi conflitti verbali hanno luogo soltanto fra gli eroi davanti alle mura della città di Troia, oppure anche fra gli dèi. Però prima ascoltiamo la voce, forse la voce per definizione, una delle voci più iconiche del Novecento, quella di Leonard Cohen di History of Isaac.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.
Beh, la voce di Leonard Cohen a un certo punto dice, no, con la bellezza della parola. Francesca Piazza, abbiamo parlato molto finora della violenza della parola, rimane sullo sfondo, poi ne parliamo del conflitto, del duello verbale fra gli dèi, però questa bellezza della parola forse è l'altro aspetto del suo libro che non abbiamo ancora trattato. La parola taglia, ma la parola anche cuce, può sanare quella stessa violenza introdotta della parola. Forse nell'Iliade è meno presente, però questa è l'altra faccia del suo libro.
Sì, nell'Iliade è meno presente perché è appunto il racconto di una guerra dove per lo più le parole non risanano ma potenziano la violenza. Ci sono però alcuni casi anche nell'Iliade in cui la parola riesce a bloccare il conflitto. Quello che sembra più interessante in realtà è che la stessa parola può avere è imprevedibile se l'effetto di uno scambio verbale può essere potenziante la violenza o mitigante.
Ma questa è la fine del politicamente corretto.
Esattamente, sì.
Quindi una parola che suona come insulto può essere usata anche come in tono affettuoso.
Sì, perché qualsiasi è quello che dicevo all'inizio, siccome le parole non sono mai da sole, nel senso che sono sempre all'interno di contesti, di relazioni, la stessa identica parola può avere effetti anche completamente diversi. Per restare all'Iliade c'è un caso nella celebre lite iniziale tra Achille e Agamennone. Gli insulti che i due si scambiano sono gli stessi che si scambiano, che Tersite, in un altro che invece non è un eroe, rivolge ad Agamennone, ma gli esiti dei due scontri sono completamente diversi, perché Tersite, che non ha lo stesso status dell'eroe viene insultato e picchiato da Odissio, e invece nella contesa tra Achille e Agamennone, che sono pari, e quindi la stessa parola, ma è parola tra pari, stava per finire in un omicidio, e poi invece grazie all'intervento di Atena Achille decide di non uccidere Agamennone. E però anche in questo caso, che apparentemente è che sul momento, un momento in cui le parole riescono a sostituire la violenza fisica, siccome Achille decide di ritirarsi con un giuramento, altre parole, dalla guerra, poi in realtà la guerra la violenza continua, non è del tutto finita. Questo per dire che c'è sempre un elemento di instabilità laddove intervengono le parole, che solo per anche quando sembra che stiano bloccando la violenza, può invece essere soltanto un differire la violenza. Non è detto che sia sempre
ma non c'erano
positivo.
Proprio parole interdette, no? Pensi che certe, no, oggi la settimana prima di Natale si discuteva se certe parole, certe immagini fossero proprio da proibire, da non dire, mentre lei sta dicendo almeno in questo mondo quello che può suonare come appunto una minaccia può essere anche però a suo modo un'espressione affettuosa. C'era qualcosa che proprio non si poteva dire per un antico greco? Piazza?
Non c'è qualcosa di paragonabile al nostro politicamente
nostro,
corretto,
loro, cioè,
al nostro nel senso di attuale, del
attuale,
contemporaneo politicamente corretto, il che non significa che era possibile dire tutto, anche perché però quello che si poteva dire o non dire era fortemente legato al ruolo sociale e all'età del parlante, quindi non era la parola, una specifica parola che non poteva essere detta, ma in quel tipo di circostanze un giovane non poteva prendere la parola, una donna non poteva prendere la parola. Questo tipo di interdizioni, più che interdizioni su parole specifiche, una cosa
cioè di ruoli e di situazioni,
sì,
in cui
che dà un'idea anche dell'idea diversa di che cosa del ruolo del linguaggio, che non è è attenta tanto al lessico ma all'insieme delle pratiche verbali con cui
intrecciato.
Sì, mentre nella modernità e ancora di più nella contemporaneità c'è un'attenzione principalmente focalizzata sul lessico,
sulla singola parola. Torniamo indietro per un momento. Fabiano, a un certo punto diceva Piazza, Atena interviene e ne seguono una serie di conseguenze. Se il mondo greco è senza paradiso, in realtà questi dei si divertivano molto di più a infilarsi nelle storie umane, proprio perché se non c'era un luogo propriamente in cui vivere, l'unica vita vera era comunque quella degli umani, e allora per questo sanno sempre impicciarsi delle vicende degli esseri umani. Questa ragione, Fabiano?
Assolutamente, nel senso che queste potenze sono queste potenze divine, queste divinità sono delle divinità immanenti, cioè vivono nel nostro mondo, anche se non esattamente nello stesso luogo, perché comunque ci sono dei luoghi che sono specificamente riservati agli dei. Possiamo pensare proprio all'Olimpo, ma sono qui, non sono in una dimensione trascendente, in una dimensione a cui l'uomo non ha accesso, ma in una dimensione assolutamente immanente, agiscono nella dimensione umana.
Dentro la nostra esistenza, nella nostra
esatto.
Vita. Da questo punto di vista, siamo quasi alla fine della nostra conversazione, Piazza, il suo libro ci racconta appunto da una società, abbiamo detto all'inizio, in cui la violenza è molto forte, una società spietata, una società in cui si può essere anche molto duri, e però anche una società straordinariamente attaccata alla vita. Le pongo la questione che avevo posto poco fa a Doralice e Fabiano. Forse stentiamo a immaginare quanto dovesse essere diversa la vita di un greco rispetto alla vita di un cittadino che comunque, anche se non è credente, un'idea di un domani, di un dopodomani, di una retribuzione, di una condanna delle proprie azioni, bene o male è presente, anche nel lato, anche la persona più lontana dall'orientamento religioso comunque pensa che le sue azioni bene o male verranno valutate, e ci sarà qualche cosa, ci sarà qualche cosa che anche soltanto a livello terreno ne terrà conto. E la vita del mondo greco invece tutto questo non c'è, sembrano quasi umani, degli umani che vivono in questo modo. Piazza.
Sì, è da un certo punto è una strana situazione, perché da un lato siamo questo tipo di cultura, la cultura greca, la cultura non solo classica ma anche arcaica, ci appartiene in qualche modo come tradizione. Per gli studi che abbiamo fatti abbiamo la sensazione che siano vicini, e per certi versi lo sono, tanto che stiamo ancora qui a parlarne, ma corriamo così il rischio di invece dimenticare la distanza, la lontananza, e di farne dei classici, nel senso anche un po' semplicistico di idealizzarli, invece pensarli come così lontani da non averci niente da dire. Invece penso che sia proprio questa differenza, questa lontananza, che anche in questo diverso modo di intendere il rapporto con la trascendenza, anzi direi proprio l'assenza di trascendenza in un certo senso, che è uno degli aspetti, proprio per la diversità, che risultano anche più non solo affascinanti, ma anche che forse hanno ancora qualche cosa da dirci.
Allora, grazie per le vostre incursioni in questo mondo, una lontananza che è lontana ma fino a un certo punto, e anche un'esortazione a guardare questo mondo in un modo meno libresco, meno scolastico. Io ringrazio le due voci con cui abbiamo aperto quest'anno Uomini e Profeti, due voci femminili, questo sabato 4 gennaio 2020. Grazie Doralice Fabiano, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo ancora il titolo del suo libro, Senza Paradiso, Miti e Credenze sull'aldilà greco, pubblicato dal Mulino. Francesca Piazza, grazie. Auguri a tutti, naturalmente. Auguri a tutti gli ascoltatori, auguri a voi due. Piazza, grazie. La parola e la spada, violenza e linguaggio attraverso l'Iliade, anche questo libro è pubblicato dal Mulino. Vi ricordo invece che domani, domenica 5 gennaio, questo gennaio che culmina il 27 con la giornata della memoria, inizierà un nuovo ciclo di Uomini e Profeti sulla Shoah e la memoria, tenuto da Anna Foa, fra i massimi esperti italiani di storia ebraica, studiosa e saggista, autrice di numerosi volumi, collaboratrice da tanti anni del quotidiano sull'ebraismo italiano, Pagine Ebraiche. Allora, da domani questo ciclo Uomini e Profeti con Anna Foa. Siamo alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti, questo sabato 4 gennaio 2020. Ancora auguri da tutti noi, ci risentiamo con la mia voce sabato prossimo.